continuare sul Tempio di Dio. Questo argomento sul Tempio di Dio, essere Tempio di Dio oggi, è molto importante. È importantissimo perché noi dobbiamo comprendere qual è l'indirizzo di Dio per ognuno di noi. E abbiamo visto nelle scritture che la prima volta che il Signore mise la sua presenza in un luogo fisso fu il Tempio di Salomone, il Tempio costruito da Salomone. Seconda Cronache, al capitolo 7, noi vediamo cosa dice lo Spirito di Dio a proposito di questo. E il Tempio diventa il primo luogo di connessione tra il cielo e la terra. Quindi il popolo aveva il riferimento del Tempio. Loro andavano al Tempio per incontrare il Signore. Siccome ognuno di noi, l'uomo, il popolo, è pieno di bisogni, e nei loro bisogni personali, bisogni familiari, qualsiasi tipo di bisogno, andavano al Tempio sapendo di incontrare il Signore e presentando le loro richieste. E sapevano che il loro Dio è un Dio vero, fedele, che risponde. Ora, capendo questo, questi principi, no? Del Tempio, possiamo dire che Dio oggi è diverso da ieri? La scrittura ci dice che Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E quindi se Dio aveva stabilito la sua presenza in un tempio fatto da uomini, poi col nuovo patto egli ha stabilito la sua presenza in templi non fatti da mano d'uomo. Egli ha stabilito, così è scritto in 2 Corinzi 6, dove dice che noi siamo il Tempio di Dio. Noi siamo il Tempio di Dio. E io mi ricordo all'inizio della fede, per me, io un giorno ero all'inizio della fede e cercavo la comunione con lo Spirito Santo, sentivo parlare del battesimo dello Spirito Santo, di questo battesimo che scende dall'alto. Però io, non solo io, mi ricordo pure Demetrio e altri, e una sera ero afflitto, il pastore mi vide, ero afflitto perché pensavo che Dio mi rifiutava, non mi voleva, non era adeguato, avevo qualche problema. Chiedevo continuamente: Signore, desidero anch'io, come gli altri, avere una comunione intima con te, una comunione forte, che il tuo Spirito possa riempire la mia vita. E lui mi disse, il pastore, dopo mi vide, mi disse: che hai, Tony, ti vedo, non riesco, detto io, forse il Signore non mi vuole. Ero stato battezzato in acqua, era passato qualche giorno, avevo interesse, fretta. E lui mi disse: ma tu lo sai che il nostro corpo è il Tempio di Dio? E io no. Come può, dice, lo Spirito di Dio abitare in un tempio disordinato? Sì, ha ragione. Spirito Santo non può abitare in un tempio dove c'è disordine. Ecco, se noi vogliamo adempiere a quella che è la visione di Dio, sai qual è la visione di Dio per noi oggi? Essere tempi di Dio, templi di Dio, vivente, tempio di Dio, tempio vivente, del Dio vivente. E lui mi disse, devi mettere ordine nella tua vita. Non voglio stare qua a dire, ma io ho iniziato a mettere ordine. Io fumavo come il professore disse a mia madre, non come un turco, due turche. Una la buttavo, prima di buttarla ne accendevo un'altra. Quindi chi si avvicinava a me sentiva il profumo, no? L'odore. E io mi ricordo una delle prime cose che feci in maniera, come dire, decisa. Che per me era stato difficilissimo, mai, non c'ero mai riuscito. Avevo iniziato a fumare all'età di 14 anni, così di nascosto. Dice, come può abitare lo Spirito di Dio in un tempio contaminato? E io ho detto, ma io non sapevo che... Proprio è stata una rivelazione, no, questo parlare. E da lì ho iniziato a capire che dovevo mettere ordine nella mia vita, dovevo togliere, separare. Ho capito che mettere ordine significa preparare il Tempio, così come è stato preparato il Tempio di Salomone, dice, così è scritto, che quando ogni cosa fu al suo posto, dice che egli riempì quel luogo con la sua gloria. E sai cosa avveniva nel Tempio? Le persone andavano, i fratelli andavano, il popolo andava e riceveva risposta. Tu avevi una richiesta alla presenza di Dio, tu ricevevi risposta. Non è qualcosa da desiderare anche oggi essere il Tempio di Dio?
Amen.
Tu desideri che... Amen, io voglio essere Tempio di Dio.
Amen.
Chi desidera che ci siano miracoli nella propria vita? Magari alcuni hanno ricevuto già risposte dal Signore. E magari ora sono, come dire, soddisfatti perché hanno ricevuto lavoro, hanno denaro, hanno famiglia, hanno figli. E ora sono entrati in un, come dire, siamo a posto. Sono sazio. Ma Dio perché ci ha costituiti? Voi sapete che i doni che Dio ci dà non è che ce li dà per noi stessi. Nel Tempio, chi è che riceveva? Chi era nel bisogno, giusto? E se noi diventiamo Tempio di Dio, non diventiamo anche noi dispensatori della grazia di Dio? Cioè attraverso di noi altri possono ottenere dei benefici? Dice, no, ma io sono a posto. Quindi... che serve a fare, che vado a fare in comunità, che predico a fare. Dio mi ha risposto, c'ho soldi, c'ho casa, c'ho figli, c'ho... a posto. Questo è, diciamo, il rischio poi della decadenza. Ma non è che noi, Dio ci ha dato per essere dispensatore per altri. Forse dovremmo uscire fuori da un cristianesimo, come dire, egocentrico, cioè concentrato su noi stessi. Perché magari noi arriviamo a Cristo per i nostri bisogni, no? È normale. Ma una volta soddisfatti i tuoi bisogni, non ci sono altri bisogni. non ci sono altri che hanno bisogno. Lode Gesù Cristo. In 2 Corinzi, al capitolo 6, la Scrittura ci dice che noi siamo il Tempio di Dio oggi. Quindi non più un solo Tempio. Allora c'era un solo Tempio. Oggi ci sono milioni di Tempi. Pensa tu se ognuno di noi è Tempio di Dio nel luogo dove Dio ci ha messo, nella nostra città, nei nostri paesi, nella nostra provincia, nella nostra regione. Pensa tu, se tu diventi e adempi a quello che è la chiamata di Dio, essere Tempio di Dio. Lode Gesù Cristo. Leggiamo Seconda Cronache, capitolo 7, dal versetto 14, che al 16. Dice: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, guarda che dice qua, si umilia, prega, forse dovremmo un attimino rivedere quello che è la nostra posizione, che purtroppo, come dire, umanamente noi abbiamo una tendenza. Se non c'è l'intervento di Dio nella nostra natura, noi siamo tendenti a essere egoisti, cioè questa è la natura umana, egoisti e egocentrici, cioè pensare a noi stessi e poi bene che va a quelli intorno a noi, cioè alla nostra famiglia, a quelli più vicini, a quelli che riteniamo nella nostra cerchia. Poi è finito. Dice: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, è invocato il nome di Dio sulla tua vita, sì o no? Il nostro non è un incontro teatrale, dice, c'è uno che parla, è un incontro con Dio. Ebrei capitolo 12. Noi siamo alla presenza di Dio. Se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia. Sai che significa cercare la sua faccia? Si umilia, cioè lasciando tutte le posizioni di orgoglio, di convinzioni. Io, a me piace parlare, io sono una persona socievole, mi piace interloquire, parlare, argomentare, eccetera, non solo con tutte le anime, ma anche con i servi di Dio. Infatti sto viaggiando, vado spesso e mi confronto con... Sai che ho scoperto nel tempo? Che purtroppo molte convinzioni umane si installano, e io dico: Signore, io lo dico per me, Signore, purificami. Molti pensieri, convinzioni si installano e diventano poi principi della nostra vita. E il rischio è poi di vivere un evangelo diverso da quello dall'evangelo di Gesù. Il rischio è che noi viviamo un evangelo personale. Per esempio, con alcuni ho sentito, dice: no, ma Dio è buono, sopporta tutto, perdona tutto. E poi guardavo, il Signore mi faceva vedere nello spirito che c'erano dei pensieri peccati, delle posizioni spirituali. Ed erano parole che giustificavano le proprie posizioni. Ecco perché si umilia, prega, la preghiera. C'è la preghiera nella nostra vita? Stiamo vivendo un cristiano, un figlio di Dio, senza un rapporto col Padre, senza un rapporto di preghiera? Io martedì ho parlato di come pregare, che significa pregare. Ho dato degli insegnamenti su il principio del pregare, come pregare. Il Padre nostro è una preghiera, ma è un modello di preghiera. Non è che le nostre preghiere devono essere di 30 secondi. Certo, in chiesa, con gli altri, cercherò di fare delle preghiere, dipende dagli incontri, che ognuno possa dare il suo contributo. Ma quando prego da solo, devo imparare a pregare da solo. Non posso pregare da solo 30 secondi. Signore, sia santificato il tuo nome, benedici il pastore, gli anziani, i diaconi, tutta la mia vita. Amen. Certe volte sento questi tipi di preghiere. Oh, meglio di niente è. Meglio di zero è. Però bisogna, ho detto, bisogna imparare a pregare, cioè avere un colloquio con Dio. Se tu non manifesti, non chiedi, quindi significa non chiedi perché non hai il rapporto, cioè non hai il rapporto perché non sai che lui ti può ascoltare nei bisogni minimi della tua vita, e quindi non dici di rendere nota a Dio tutti i nostri bisogni. In una preghiera così fatta 20-30 secondi, come puoi fare a rendere nota a Dio i tuoi bisogni? Come? Quindi ho dato un insegnamento e un indirizzo, cioè per chi lo vuole praticare in maniera libera, consiglio la prima cosa la mattina, la preghiera, ma una preghiera fatta, non di quelle veloci, ma di quelle dove noi ci colleghiamo, connessione con Dio. Alleluia, lode Gesù Cristo. Tu vuoi essere tempio di Dio? Perché noi qua siamo per questo, per conoscere. Dio desidera rivelarci come vivere su questa terra, come ottenere da Dio e come essere di aiuto agli altri. Io desidero che avvengano miracoli nella mia vita e intorno a me, nella comunità, nei gruppi. Cioè, il mio desiderio è di vedere il soprannaturale di Dio. Quando io vedo che non c'è soprannaturale, io vado subito, Signore, mi pento, fammi capire dov'è il problema. Quando non ci sono miracoli, guarigione, liberazione, nella nostra vita, quando non c'è il soprannaturale, tu questa mattina potresti fare una verifica, che la parola è come uno specchio, è lo specchio dell'anima, così dice la scrittura, la parola è lo specchio dell'anima. Noi possiamo vedere, ci sono miracoli nella tua vita, c'è il soprannaturale di Dio o stai vivendo come quei film del ragioniere Fantozzi, dove un rituale, siamo scaduti nella religione, c'è nel rituale, dice vado, bacio il santo, cioè vado e me ne vado, che nelle religioni, no, la domenica magari dice vado a messa, in quel momento c'è una pseudo santità. Appena si esce da là, arrivi nella curva, già indossi il vecchio vestito. Lode Gesù Cristo. Se Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte dalle sue vie malvagie. Non è il pastore Tony, non ti offendere con me. Qualcuno magari stamattina mi sta guardando e dice ce l'ha con me. È scritto, è la parola di Dio. Ci sono vie malvagie? Se si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Forse noi, vedete, diventiamo anche una benedizione per il nostro paese. Anche per la nostra nazione. Purtroppo l'Italia ha una statistica sui nati di nuovo, è una tra le più basse del mondo occidentale. E questo dovrebbe farci riflettere. C'è bisogno di santificazione, ma la santificazione c'è bisogno che io vi chiarisca che cos'è. Perché è un concetto che uno subito abbandona perché sembra una cosa difficilissima, perché abbiamo il concetto religioso della santificazione, no? È quello di fare l'eremita, è quello di fare il monaco, la monaca, è quello di rinunzie, giusto? Quindi subito appena uno sente santificazione dice non è per me. No, la santificazione è l'unica religione, se così possiamo dire, il cristianesimo. La santificazione, sai che significa per noi cristiani? Separarsi dal peccato, punto. Non diventare più santo degli altri. Infatti c'è un concetto della santificazione e di santità nel confronto degli altri. Ecco perché uno abbandona subito, no? Essere separati dal peccato. L'ecclesia significa questo, un gruppo di persone che si separano da cosa? Dal peccato. Basta. Dice, come mi posso separare dal peccato? Dio ce lo rivela, lo Spirito Santo è stato mandato per sostenerci e per aiutarci a essere lontani dal peccato. Questa è la santificazione. Il percorso di santificazione è questo. Non è difficile. È che se tu lo vuoi, Dio, se tu lo desideri santificarti, cioè separarti dal peccato, Dio ci sosterrà. Egli ha mandato il suo Spirito, lo Spirito Santo, per sostenerci, per avere comunione con noi, con ognuno di noi, e per aiutarci, il Paracleto, il Consolatore, colui che ci fortifica, colui che ci aiuta. Santificazione è separarsi, non fare, e significa avvicinarsi a Dio. Sì. Perché in automatico, appena uno si separa dal peccato, è nelle condizioni di avere comunione con Dio. Quindi pensieri maligni, azioni, eccetera. Cioè significa accettare la parola come parola di Dio. La parola di Dio è, come dire, l'autorità più grande che noi dobbiamo, come dire, vedere nella nostra vita. Se noi non abbiamo la visione e il giusto rapporto di timore nel rapporto con Dio, non comprendiamo che significa santificazione. E quindi noi pensiamo che è una cosa difficilissima. No, separarsi dal peccato. Lode Gesù Cristo. Riconoscere. Dice, Signore, perdona ogni mio pensiero maligno, via, nel nome di Gesù Cristo. Io non voglio avere pensieri maligni. Io, parlando di, parafrasando, ho visto l'esempio che avviene nel calcio, no? Nella Roma con Mourinho, che ha una capacità di fare gruppo e di dare un indirizzo a tutti quelli che sono con lui, a fargli comprendere che se hanno fiducia in lui, in quello che lui gli dice, raggiungeranno gli obiettivi. Quello è un uomo, una persona, e che nella vita ha raggiunto degli obiettivi insieme ad altri, non da solo, ma insieme ad altri, degli obiettivi grandissimi. Vi faccio questo esempio, è un esempio pratico che io conosco. Dice, quello è un uomo, e seguono i dettami di questo uomo altri uomini che guadagnano milioni di euro. Non dice in Seconda Cronica 20:20, credi in Dio e sarai salvato, credi nei suoi profeti e vincerai? Sai perché non si vince? C'è poca fede, c'è poco, c'è molto individualismo, poca fiducia nei profeti, nei servi di Dio. Si tende a mettere in discussione, arrivano pensieri che si mettono in discussione. Non puoi vincere. Tu metti in discussione un indirizzo dato da Dio, da un servo di Dio. Se ogni volta, se non c'è una mentalità di comprendere che noi siamo il popolo di Dio e dobbiamo seguire l'indirizzo di Dio. E perché lo dobbiamo seguire? Per il nostro bene e per il bene del prossimo. Dice, ama il tuo prossimo come te stesso. Dio ci ama. Ma se noi non pratichiamo, non riusciamo a praticare perché uno spirito immondo dentro, con pensieri, con sentimenti, sai perché ci sono queste cose? Io ho pregato. E il Signore mi ha fatto sentire che ci sono molte, molte amaritudine, mancanze di perdono. Quando una persona è toccata dall'amaritudine, sai che vede tutto nero, tutto buio. L'incapacità di perdonare, non lo possiamo dare colpa al Signore, l'incapacità di perdonare è colpa nostra, è un mio limite. Se io non riesco a perdonare, e io voglio perdonare, è un mio limite, ma è il mio limite nel rapporto con Dio e con gli altri. Questo, le radici amare ci impediscono di vivere il sovrannaturale. Guarda la tua vita, ci sono miracoli nella tua vita? Ultimamente stai vivendo o dipende dalle tue capacità dipende da Dio quello che sta avvenendo nella tua vita, o dipende dalle tue capacità? Hai riposto tutto nella fiducia umana, personale o di altri uomini, o in Dio? No, non mi rispondete, non è una domanda a risposta, è qualcosa che l'anima tua se la deve vedere col Signore. La parola è uno specchio. Quando io ti faccio una domanda e ti sto spiegando, è uno specchio per me e per ognuno di noi. E vogliamo esaminare cosa ci separa a essere tempio di Dio. Lode Gesù Cristo. Vedete, il tempio è stato il primo punto di connessione fisso, permanente, tra il cielo e la terra. Ora, siccome io credo che Dio è uguale, ieri, oggi e in eterno, e i principi di allora per quel tempio valgono per oggi, per noi, se vogliamo diventare tempio di Dio. E ne abbiamo visti due la settimana scorsa. Il primo, il tempio era visibile, il secondo era una casa di preghiera, è un luogo dove si elevavano preghiere, richieste, preghiera d'orazione. Alleluia, lode Gesù Cristo. Terzo punto, il Tempio era santo. Salmo 11, versetto 4. Il Signore è nel suo Tempio santo. Sai che dice questo versetto? Che l'Eterno abita nel suo Tempio santo. Allora, se noi comprendiamo che significa santificazione, separarsi dal peccato, non fare un percorso, non devi diventare né un monaco né una monaca, né devi fare l'eremita, come dire, tibetano, perché una vita da solo è più santa. No. Il concetto di santità nel rapporto con Dio è essere da parte. Lode Gesù Cristo. Nelle altre religioni il principio di santità è come è il principio della scala, cioè bisogna salire, diciamo, dei livelli. Nel cristianesimo no. Se noi accettiamo Gesù, l'opera di Gesù Cristo, e ci separiamo dal peccato, siamo entrati nella santità. Cioè, questa è la santificazione. L'ha compiuta Gesù per noi. E come ci possiamo separare dal peccato? Chiedendo l'intervento di Dio. E facendo le nostre scelte. Dice, pentitevi e ravvedetevi. Ma chi ci libera da questo potere? Sai, è come quello che vuole ritornare sulla via corretta, ma non riesce. È lo Spirito Santo, la presenza di Dio in noi che ci aiuta a percorrere la via corretta. Quello dobbiamo fare. Quindi vedi che c'è bisogno di umiltà, di preghiera, di conversione dalle vie malvagie. Dice, io esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il loro paese. Poi continuiamo, versetto 15. Seconda Cronache 7:15. Dice, i miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alle preghiere fatte in questo luogo. Guarda che cosa aveva detto il Signore nel Tempio. Poiché ora ho scelto e santificato questa casa affinché il mio nome vi rimanga in perpetuo e gli occhi miei e il mio cuore saranno qui per sempre. Allora, se noi diventiamo Tempio di Dio, quei principi, quelle promesse ci saranno per noi. Amen. Ci saranno per te. Amen. E tu sarai, tu puoi essere un Tempio Santo, il Tempio di Dio oggi, Tempio di Dio oggi. Quindi la santità, mentre altre religioni puntano come la santità a una destinazione finale, no? Tu guardi le varie religioni, la santità come punto finale, punto di arrivo. Quindi se noi veniamo influenzati da questo principio, ecco perché non deve valere per noi, ma dobbiamo capire qual è la verità. La santità l'ha già compiuta Gesù per noi. E se noi l'accettiamo nella nostra vita, Egli ci farà vivere una vita nuova. E il suo Spirito ci aiuta a separarci dal peccato. Dice, che devo fare io? Fiducia, fede. Dice, qual è l'azione? Credere. Vedi, salvati per grazia, non per opere. Io sono salvato per grazia. Mediante la fede. Perché se non ci credi, se non hai fede. Quindi la santità non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Cioè per noi cristiani deve essere un punto non di arrivo, di partenza. Cioè noi mediante questo possiamo partire per compiere la missione di Dio. Come possiamo portare avanti il mandato di Dio se non arriviamo al minimo? La santificazione non dipende da noi, dipende da Gesù. L'ha compiuto Egli per noi. E noi lo otteniamo per grazia, mediante la fede. Questo significa che nel rapporto con Lui Egli ci aiuta a separarci da tutto ciò che ci impedisce l'opera Sua. Lode Gesù Cristo. Quindi, al contrario di altre religioni, le circostanze non saranno mai in grado di inquinare la nostra santità. Mentre nelle altre religioni le circostanze, ecco perché poi si cerca la separazione fisica, che nelle religioni è la separazione fisica che, questo è il principio, no? Dice, mi sto lontano per non essere inquinato, contaminato. E tu vedi che se noi assumiamo questi tipi di principi che vengono dalle religioni, magari dalle religioni dominanti nel nostro paese, non voglio parlare di questo, ma tutte le religioni sono così. Cristianesimo no. Quindi c'è una tendenza alla separazione, anche fisica. No, io non vengo perché mi contano. Vi ricordate i farisei, i sadducei, gli ebrei? Non volevano avere contatto con i gentili per non essere contaminati. Non volevano avere contatto con Samaria perché era un popolo idolatra, contaminato, dice, mi contamino. Ma Gesù ha cambiato. Con l'opera della croce tutto è cambiato. Il Nuovo Testamento è diverso. Oggi c'è la presenza di Dio. E la presenza di Dio può essere dentro di noi. Amen. Egli desidera che noi diventiamo tempi di Dio. E un tempio di Dio non può essere contaminato. Anzi, chi entrava nel tempio, chi aveva contatto dentro il tempio, veniva purificato, liberato. Perché? Perché c'è la presenza di Dio. L'unica maniera per essere contaminati oggi è se noi glielo permettiamo, se noi permettiamo a qualsiasi cosa di toccare il nostro cuore, la nostra vita. Cioè, senza il nostro permesso noi non possiamo essere contaminati. Quando tu vedi qualcuno che è contaminato, non è che è una vittima. Sì, è una vittima, ma gliel'ha permesso. Noi non possiamo essere contaminati. Lo spirito che è dentro di noi è molto più forte da quello che è fuori di noi. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Essere un tempio, dice, il tempio era santo, è la presenza di Dio che rende santo questo luogo. C'è stato un tempo, credo che anche nel nostro ambito si parlava di luoghi sacri, il tempio sacro, l'altare. E questo poi, il rischio è di riportare ognuno di noi nel vedere sacro qualcosa di è lontano da noi. Ma questo luogo, sapete perché è sacro? Per la presenza di Dio. E la presenza di Dio si realizza, sai perché? Perché ci sono almeno due o tre che credono in Lui. Sai perché Egli è presente? Perché almeno due o tre. Io sono qua nel nome di Gesù Cristo. La scrittura dice, se ci sono due o tre che invocano il mio nome, io sono là. La presenza di Dio. Questo luogo è santo. E allora impariamo mente e cuore, ad avere un rapporto con Dio, con le cose di Dio, e avere timore, rispetto, onore. Forse dovremmo ripristinare certi valori nella nostra vita, nel rapporto con Dio, affinché noi possiamo vedere i miracoli che accadono. Io desidero vedere miracoli, desidero vedere guarigione, liberazione nella mia vita, nella vita dei fratelli. Ma quando noi riceviamo, dice, ma io ho ricevuto tutto, basta, non è che ora mi fermo. Noi dobbiamo cercare per gli altri. Hai ricevuto risposta sul lavoro, risposta sui figli, sul matrimonio. Oggi quanti bisogni ci sono fuori da noi? Ecco, non dobbiamo pensare solo a noi. Questo è il regno di Dio. Avere un pensiero per gli altri. Qual è la tua azione verso gli altri? Come tempio di Dio. Non come, dico per carità, ma come tempio di Dio, cioè azioni che fluiscono come tempio di Dio. Dice, è il Signore che opera attraverso di te. Lode Gesù Cristo. Non è meraviglioso? Amen. Che altri usufruiscono della grazia di Dio che vive dentro di te? Non vorresti essere un dispensatore di parole, di azioni? Essere tempio di Dio significa essere un punto di riferimento. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Chiudiamo i nostri occhi. Vogliamo chiedere al Signore di desiderare con tutto il nostro cuore a vivere ciò. Dice, io desidero vivere questo. Io desidero essere tempio di Dio, perché desidero vedere l'opera tua per me e per gli altri. Ma se tu hai ricevuto, e questo magari sei arrivato in un punto dove hai ricevuto, c'hai tutto, ma intorno a te ci sono bisogni, prima quello di casa tua, dice, ci sono bisogni a casa tua, poi quello di fuori, dove Dio ci ha posti, c'è un bisogno, noi dobbiamo essere tempio di Dio, il tempio di Dio. È qualcosa che serve anche agli altri. Lode Gesù Cristo. Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio, la visione del regno, la visione... Noi possiamo acquisire, come dire, la linea guida delle cose. Lode Gesù Cristo. Io quando ho capito questo ho detto, Signore, io voglio servirti. E ho visto che nel bene degli altri ho visto il mio bene, ma soprattutto nel servire il Signore ho visto la benedizione, ho visto la grazia. Io mi ricordo di Osho, mio figlio, quando è nato. Anna, tu eri presente. Quanti nodi aveva nel... Avete un microfono volante? Volante. Ah, vieni, Annuzzo. Non ti preoccupare. No.
Aveva due giri di cordone ombelicale, ma oltre questo aveva tre nodi nel cordone ombelicale. Quindi è stato un miracolo che vivo è stato rianimato, devo dire, di Osho.
Amen. Signore, grazie. Grazie, Anna. Sei una benedizione. Vi racconto come è successo questo. Io... desiderio di un papà che noi non potevamo avere figli. E dopo Giovanni, il primo, è arrivato il secondo l'anno successivo. E io mi ricordo che Gabriella doveva partorire. E io sentii il bisogno di servire il Signore. Sentivo che Se io servivo il Signore avrebbe messo la sua mano su Gabriella e sul bambino. Umanamente poteva essere interpretato, dice, ma guarda che padre sciagurato, se ne frega, non ha interesse, cioè proprio. E il pastore mi confermò, io servo il Signore, che Dio sta mettendo la sua mano su tua moglie e su tuo figlio. E così è successo. C'era Anna, Sant'Anna. E da noi il concetto di santità non è che ai posteri. Santità è ora. E chi si separa? Quindi, e chi è per il Signore? Joshua è là, è il primo là nella sedia con gli occhiali che sta mandando. E lei, vabbè, non ha raccontato, poi tu hai chiamato il pastore, no? Era morto, non respirava. Era morto, non respirava. E io non sapevo niente di tutto questo, ho saputo tutto dopo. Ma il Signore si è servito. Ha messo la sua mano. Ha mandato una sua figlia che ama il Signore in maniera particolare. Che nei bisogni era sempre là, non ha mai guardato se stesso, ma gli altri. Vedi che significa avere un amore verso gli altri? Che diventi uno strumento di salvezza. E lì... Anna, poi, ormai che ci sei, raccontaci il fatto, perché tutti ora sono curiosi, perché io... vieni, vieni. No, racconta, perché poi è bello raccontare la grazia. Ora sono passati, Joshua, quanti anni? 26, ma... Infatti ho i capelli bianchi.
Niente, quando praticamente c'è stato il cesario, perché ha avuto il cesario, Gabri, è nato sto bambino ed era già cianotico. Con questi due giri di cordone più tre nodi al cordone ombelicale.
E tu che hai pensato quando tu hai visto?
Io ero morta perché il pediatra si è girato e ha detto questo bambino è morto, è difficile rianimarlo. E io in quel momento mi sono sentita persa perché pensavo fuori che cosa bisognava dire, come dare questa notizia. Allora mi sono staccata un attimo, ho chiamato Gilberto, abbiamo pregato. E ho visto questo pediatra, il dottore Caratozzolo, che era una bestia umana, che cercava di rianimare Joshua in tutte le maniere. A un certo punto poi ha cominciato a respirare e tutti nella sala operatoria hanno respirato tutti, perché è stata veramente una...
Amen.
Non è
Amen.
Stato poco, è stato lunga la rianimazione. Tant'è vero che a un certo punto io pensavo che lui si era stancato e mollava, ho detto questo alla finirà e non c'è niente da fare, mollo. Invece ha insistito, il signore ha operato, io sono uscita, ho dato la notizia che Joshua era vivo e che era tutto a posto, e poi veramente è stato
Amen.
Un grande
Amen.
Miracolo nella sala operatoria. Proprio.
Amen. Vogliamo dare un applauso al Signore Gesù. Grazie, Anna. Grazie, grazie. Vedi, vedi che bei miracoli che puoi raccontare, Anna. Ma tu quanti miracoli hai visto? Quanti, guarda, ma tu hai
tante,
un serbatoio,
tante sorelle,
cioè
tante
tu hai
sorelle.
Un archivio, Anna è un archivio vivente, non so di quanti miracoli, un archivio, è vero?
Amen, è vero.
Cioè, sì,
mi ricordo tutti,
Peppe, tu hai, non USB Anna, un archivio vivente, non una pennetta, eh? Non la trattare come pennetta. Ti voglio bene,
Amen.
Dio ti benedica. Lei ha vissuto, poi... Poi Anna ci può raccontare, ma veramente, guarda, dobbiamo fare un incontro con Anna per raccontare. Anna, lo sai che devi fare? Veramente. Da fare la lista.
Di tutto che avevo visto.
Ma Anna, per dare gloria al Signore, tumore. Ah, per esempio, tumore, un tumore, qualcuno guarito da tumore.
Allora, di recente o vecchio? No, mi ricordo anche un caso che c'è stata presentata una sorella straniera,
sì.
Che questa non c'era possibilità di aiutarla.
Sì.
Perché
che anno era? Era...
Emanuele aveva 10 anni, 12 anni mi sembra. E questa qua non c'era niente da fare, quindi però aveva un tumore bruttissimo all'utero. E allora io ho parlato a una dottoressa, la dottoressa Briganti, se si prendeva questo caso umano. Ho detto gentilmente, dottoressa, questa è giovane, aveva forse 30 anni, una cosa del genere, e qua non aveva nessuno e niente, ed era della comunità di Bagnara.
Sì.
L'abbiamo ho assistito all'intervento, 5 ore di intervento, un tumore raro e veramente nell'utero che si allargava, questa è stata operata, ha asportato tutto e il Signore l'ha liberata, e questa è penso che ancora vive, perché veramente è stato un miracolo anche quello.
Amen.
5
amen.
Ore di sala operatoria.
Signore, Signore, lode Gesù Cristo. Anna, grazie, grazie per il tuo contributo. Signore, grazie. Applauso a Gesù ancora più forte, dai. Signore è grande. Ma non... Lei ne ha raccontate due, ma ha un serbatoio, è un archivio. Non solo Anna, poi qua abbiamo archivi di miracoli. C'è tanti miracoli. Ma poi desideriamo che ancora oggi ci siano miracoli nella nostra vita e in mezzo a noi. E qual è la chiave? Essere tempio di Dio. Oggi. E quindi uno dei punti che è che il tempio sia santo, cioè separato dal peccato, separato dallo spirito di questo mondo, separato da tutto ciò che ci separa da Dio. Poi il quarto punto qual è? Il tempio era un luogo di miracoli. Chiunque andava, chiunque si presentava al tempio con richieste, qualsiasi richiesta, il Signore ha sempre operato. Ecco, noi dobbiamo venire alla presenza di Dio con delle richieste, avendo la fede di ottenere, perché dove c'è la presenza di Dio ci sono miracoli. Non solo quando ci incontriamo c'è la presenza di Dio, ma anche quando nella nostra vita noi possiamo testimoniare e essere dispensatori della grazia di Dio. Lode Gesù Cristo. Anna è stata una protagonista in tanti miracoli. Chi ha guarito è stato il Signore. E lei lo può testimoniare, e noi le conosciamo, e Dio ha il potere di cambiare le cose naturali. Un miracolo che cos'è? È il cambio, è il sovvertire l'ordine naturale delle cose. Dice, per natura le cose devono andare così, il soprannaturale, il potere di Dio cambia ogni cosa. Joshua doveva morire, era destinato a morire, invece è vivo e vegeto, e gli abbiamo messo un nome che onora il Signore. Io ho chiesto al pastore, dammi un nome che possa onorare il Signore. Io desideravo mettere il nome di mio padre, sono rimasto orfano, piccolo. Sapete com'è la tradizione, i legami che noi abbiamo a livello umano, affettivo. Noi siamo legati alla nostra radice, noi siamo un popolo italiani, ma anche e soprattutto forse al sud siamo legati alle nostre radici. E io credo che Dio desidera che il bene non solo nostro, ma del prossimo e del paese. Perché qua parla anche del paese. E noi sappiamo che in questi giorni, in Italia, in Emilia Romagna, sta avvenendo il tempo, il maltempo ha causato danni ingenti, sono morte delle persone. Stamattina sentivo che oltre 36.000 evacuati, danni irreparabili, una cosa incredibile. In una regione dove sino a qualche tempo fa sembrava che vivessero in una bolla di benessere, di benedizione economiche, eccetera. Noi dobbiamo pregare. Anzi, io vi chiedo, no? Alziamoci in piedi un attimo e preghiamo per la nostra Italia, per questa popolazione, per queste regioni, questo popolo che è stato afflitto, che è afflitto. E preghiamo che la grazia di Dio sia sul nostro paese, Dice, se noi confessiamo i nostri peccati, io credo che c'è bisogno anche dell'intervento nostro come cittadini italiani nel chiedere il perdono per la nostra nazione, per i nostri governanti, per i peccati che hanno commesso, Signore, e che la Tua parola possa toccare le anime, il Tuo Evangelo possa salvare. Signore, noi Ti vogliamo pregare per la nostra Italia, soprattutto per questa regione, per l'Emilia Romagna, Signore, per questa popolazione. Noi Ti preghiamo, Signore, che la Tua parola, la Tua benedizione possa scendere, toccare le anime, salvarle e convertire il male, Signore, nel bene. Noi crediamo che questa nazione, Italia, ha bisogno di Te. Dove Tu ci hai posti, nei vari luoghi, nelle varie città, Signore, aiutaci a essere di testimonianza, di benedizione e di salvezza per le anime e per i luoghi. Alleluia. Signore, perdona ogni peccato, Signore. Così come Tu ci hai lasciato scritto nella Tua parola. Dice, se il mio popolo, su quale è invocato il mio nome, si umilia, prega. Signore, noi ci vogliamo umiliare. Questa mattina ci vogliamo umiliare e Ti preghiamo. Noi cerchiamo la Tua faccia e ci pentiamo da ogni nostra via malvagia. Noi Ti preghiamo che ci sia un pentimento, Signore, anche sulla nazione. È un ravvedimento. Ma se non prima passa da noi, dalla Chiesa, difficilmente passerà oltre. Io credo che la parola passa e arriva a noi, ma per arrivare ad altri deve passare prima e la dobbiamo vivere prima noi. Ciò che abbiamo ascoltato questa mattina serve prima a noi, ma anche a tutto il resto della nazione dove Dio ci ha messo. Signore, aiutaci a mettere in pratica, Signore, io e ognuno di noi vogliamo essere tempio di Dio. Desideriamo che sia un luogo di miracoli. Vedi, il quarto punto era essere un luogo di miracoli. Noi dobbiamo essere un luogo di miracoli, per noi e per gli altri, ognuno di noi. Signore, io Ti prego, Signore, benedici, Signore, tutti coloro che sono presenti, che stanno ascoltando. Signore, noi Ti vogliamo chiedere, Signore, che la Tua parola possa portare frutto, Signore, frutto in noi e frutto in tutto ciò, Signore, che è intorno a noi. Signore, Tu hai il potere, in Te c'è tutto il potere di cambiare, di convertire. Signore, aiutaci a cambiare. Aiutaci, Signore, affinché la nostra mentalità, il nostro cuore sia rinnovato, la nostra mente sia rinnovata. Aiutaci. Aiutaci a praticare quello che è il Tuo indirizzo. Io Ti prego, Signore, questa mattina, mandaci a casa ripieni della Tua unzione, della Tua guarigione, della Tua forza, della Tua fede, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ci benedica nel nome di Gesù. Amen. Chiude il worship team. Noi ci vediamo, il nostro appuntamento è martedì con culto di adorazione e preghiera. E poi noi questa settimana dall'1 al 4 saremo, invito quelli che non hanno potuto partecipare a questo incontro di essere presenti qua in chiesa in questi giorni e di darci una mano. Voi sapete che c'è bisogno della presenza, il centro è grande. E Signore ci benedica, nel nome di Gesù.